Laudetur Jesus Christus.
Il notiziario della Radio Vaticana ai titoli di giovedì 22 aprile. In tempo di Covid la tutela della vita venga prima dei benefici economici, così il Papa nel messaggio al 27° vertice iberoamericano. Pandemia in India, il record mondiale di casi in Italia, nuovo decreto che fissa le regole dal 26 aprile. One People, One Planet, una maratona multimediale per celebrare la giornata oggi della Terra. Sono le 8, un cordiale saluto da Francesca Sabatinelli. La pandemia ha creato una serie di gravi emergenze dalle quali dobbiamo uscire migliori. Francesco ne ha parlato nel messaggio ai partecipanti al 27° vertice iberoamericano. Il ricordo del Papa delle vittime, dei contagiati e dei familiari degli ammalati. Il servizio di Giancarlo Lavella.
La pandemia non ha fatto distinzioni e ha colpito persone di ogni cultura, credo, stato sociale ed economico, scrive il Santo Padre. Tutti siamo consapevoli di quanto sia duro per le famiglie non poter stare accanto ai propri amici o parenti per offrire loro vicinanza e consolazione. Francesco poi ricorda le difficoltà in questa pandemia di bambini e giovani. Seguiamo con preoccupazione, scrive, le conseguenze sul loro futuro. Poi il ringraziamento al personale sanitario e l'auspicio ad un'equa distribuzione del vaccino. La crisi attuale, afferma il Papa, è un'occasione per riconsiderare il rapporto tra la persona e l'economia, affinché l'obiettivo principale non sia il beneficio economico, ma la tutela della vita umana. Guardando infine ai paesi più vulnerabili, il Pontefice auspica solidarietà per una rinegoziazione del debito di questi stati più in difficoltà, un gesto che aiuterà i popoli più poveri, questo l'auspicio del Papa, a svilupparsi, ad avere accesso ai vaccini, alla sanità, all'educazione e all'occupazione.
E ora gli aggiornamenti sulla pandemia di Covid-19, oltre 143 milioni e mezzo i casi, record mondiale di contagi in India che sta affrontando una grave crisi sanitaria, in Italia ha varato il decreto per le riaperture del 26 aprile, servizio di Elvira Ragosta.
Secondo paese al mondo più colpito dopo gli Stati Uniti, l'India registra un aumento giornaliero di oltre 300.000 casi, quasi 16 milioni i contagi totali, ma è record anche per il numero delle vittime. Gli ospedali della capitale New Delhi e dello stato più colpito, il Maharashtra, dove si trova l'altra megalopoli Mumbai, sono in difficoltà per la penuria di ossigeno, letti e medicine. Difficile la situazione anche in Brasile con oltre 14 milioni di casi, mentre la Spagna promette almeno 7,5 dosi di vaccino ai paesi dell'America Latina attraverso lo schema COVAX. In Italia intanto ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo decreto per le riaperture dal 26 aprile. Resta il coprifuoco alle 22, almeno fino al 1° giugno. Oltre metà del paese tornerà in zona gialla. A maggio attivi solo i ristoranti all'aperto. Da giugno anche quelli al chiuso, ma solo per il pranzo.
Altri due afroamericani uccisi dalla polizia negli Stati Uniti ieri, prima del verdetto del processo Floyd. Si tratta di una 15enne in Ohio e di un 40enne nella Carolina del Nord, dove sta montando la protesta. Il razzismo sistemico è una macchia per l'anima del nostro paese, aveva detto il presidente Biden commentando la condanna dell'ex agente di polizia Derek Chauvin, che rischia dai 40 ai 75 anni di carcere. Dennis Redmond, responsabile della comunicazione al Consiglio per le relazioni Italia-Stati Uniti, al microfono di Marina Tomarro.
Per la prima volta c'è stata una documentazione visuale molto dettagliata del comportamento delle forze dell'ordine, e questo ha fatto un impatto pure mondiale, si vede questo nella reazione anche alla sentenza. Adesso vedremo quando il giudice formulerà il numero di anni che Derek Chauvin dovrà essere imprigionato, ma certamente e questo non soddisferà tutta gli Stati Uniti, perché c'è l'altra America pure che non è d'accordo.
Ecco, secondo lei questa sentenza va a ridisegnare in qualche modo i rapporti tra le forze dell'ordine e la comunità afroamericana?
Certamente sì. C'è già nel Congresso una nuova legge per la regolamentazione delle varie polizie e c'è in atto una grande riforma sulle 18.000 dipartimenti di polizia negli Stati Uniti.
Il presidente Joe Biden ha deciso di riconoscere come genocidio l'uccisione di 1,5 milioni di armeni durante il periodo della Prima Guerra Mondiale da parte dell'impero ottomano. A scriverlo è il New York Times, secondo il quale l'annuncio ci sarà sabato prossimo, giorno della memoria. Sarà il primo presidente americano a farlo. È stato arrestato nel casertano il complice dell'autore della strage di Nizza, il 14 luglio del 2016. L'uomo, un albanese di 28 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi, avrebbe fornito le armi all'attentatore, il tunisino Mohamed Boulel. Dal 2018 al 2020 in Europa sono scomparsi oltre 18.000 minori stranieri. Per molti di questi ragazzini e ragazzine il destino è segnato da sfruttamento sessuale e lavorativo. Il collettivo di giornalisti Lost in Europe ha deciso di premere sulle istituzioni per avere accesso ai dati e numeri ufficiali non forniti da molti stati europei. Cecilia Ferrara, giornalista di Lost in Europe.
Noi ci siamo attivati perché è un tema di cui nessuno parlava, salvo un allarme nel 2016 fatto da Brian Donald di Europol, che improvvisamente disse 10.000 minori stranieri non accompagnati spariscono ogni anno nel nulla. E abbiamo iniziato a guardare nei nostri paesi, ci siamo resi conto che l'Italia e i paesi europei fallivano in proteggere e accudire chiunque sia minorenne sul continente.
Voi avete visto e capito come la sorte di questi ragazzi spesso sia legata a epiloghi drammatici.
Parliamo di traffico di esseri umani, di ragazzi che finiscono nello sfruttamento della piccola criminalità delle grandi città, del sfruttamento sessuale, lavorativo, comunque di soldi che vanno a una criminalità organizzata che ormai pervade tutta l'Europa. Sono dimensioni che noi preferiamo non vedere, ma che sono attorno a noi.
Al via oggi l'atteso vertice internazionale sul clima, convocato dal presidente americano Biden per rilanciare il ruolo degli Stati Uniti, al quale prenderà parte anche il presidente cinese Xi Jinping. Ed è oggi la 51esima giornata mondiale della Terra. Rappresentanti istituzionali e gente comune, scienziati, giornalisti sportivi e musicisti si alterneranno in diretta fino a stasera sul canale Rai Play per lanciare un messaggio di speranza e di amore per il pianeta. Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, e Antonia Testa, del Movimento dei Focolari, due principali promotori dell'evento, parlano di questa maratona televisiva lunga 13 ore al microfono di Adriana Masotti.
Sin dal suo inizio il tema della Laudato Si ha generato una tale partecipazione che ormai sono centinaia le organizzazioni che ci aiutano. Noi cominciamo ogni anno il 23 di aprile, il giorno dopo già a lavorare sull'anno successivo, cominciamo che siamo poco più di una decina di persone e quando arriviamo siamo centinaia di contatti, di relazioni, di umanità che si muove per realizzare questo evento che è totalmente privo di speculazioni economiche, politiche, è proprio la volontà di mettere in luce la bellezza che oggi è così gravemente messa a rischio da una economia predatoria che rischia veramente di rovinare tutto.
È un'avventura nella quale il Movimento dei Focolari si sente pienamente a casa. D'altronde un movimento che ha per carisma l'unità non può non spendersi per l'ecologia integrale, che si centra primariamente sull'ecologia umana, vuol dire attenzione alle persone, alle culture. Il mio sogno è che questa maratona sia un expo di speranza, segni concreti di persone che vogliono fare il cambiamento.
Ieri mattina, nella catechesi dell'udienza generale dedicata alla preghiera detta a voce, il Papa ha spiegato che le parole che pronunciamo ci portano per mano verso Dio e sono le sole che indirizzano a Lui in modo certo le domande che vuole ascoltare. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
La preghiera del cuore è misteriosa e in certi momenti latita. La preghiera delle labbra, quella che si bisbiglia o che si recita in coro, è invece sempre disponibile e necessaria come lavoro manuale.
Sono le parole, chiarisce il Papa, quelle che destano anche il più assonato dei cuori e ci permettono un dialogo sincero con Dio. Certo, pregare non significa ripetere parole, ricorda, ma la preghiera vocale è la più sicura ed è sempre possibile esercitarla. I sentimenti invece, per quanto nobili, sono sempre incerti, vanno e vengono, ci abbandonano e ritornano.
Non dobbiamo disprezzare la preghiera vocale. E cosa per i bambini e per la gente ignorante. Io sto cercando la preghiera mentale, la meditazione, il vuoto interiore perché venga Dio. Per favore, non cadere nella superbia di disprezzare la preghiera vocale, la preghiera dei semplici, quella che ci ha insegnato Gesù, Padre nostro che sei in cielo.
Ed è tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Missina in regia e da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.